Buona domenica a tutti da Giancarlo. Iniziamo questa nostra ottava riflessione sul libro di Coelet partendo da quello che sarà la collocazione nel contesto storico del libro. Prima però di iniziare ho alcune cose da dirvi. In primis devo dare due errata corrige. La volta precedente, nella settima relazione, avevo parlato dei due discepoli di Coelet definendoli apologisti, chiedo scusa, il termine è ovviamente epiloghisti, da epilogo del libro nel capitolo 12:9-14. E un altro errata corrige riguarda il titolo del libro di poesie di padre Davide Maria Turoldo. Il titolo corretto è Mie notti con Coelet, edito da Garzanti nel 1992. Ecco, detto questo, prima di entrare a collocare storicamente il libro, dopo appunto avervi esposto i due punti di errata corrige, inizio questa nostra ottava riflessione sul libro di Coelet riproponendovi alcuni commenti e impressioni generali. Concludo quello che è stato un po' il percorso della settima riflessione. Avevo tralasciato volutamente questi due argomenti per non appesantire e allungare molto la riflessione. Circa i commenti ve ne propongo ancora uno, che è del professor Luca Mazzinghi, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica della Pontificia Università Gregoriana. È uno specialista di libri sapienziali ed è in particolar modo un grande esperto di Coelet. Sento il dovere di proporvi un suo commento, perché Luca Mazzinghi appunto è uno dei più esperti esegeti nell'ambito sapienziale che abbiamo in Italia. In queste nostre riflessioni mi avvalgo infatti tra i vari testi a disposizione anche di una sua opera titolata Ho cercato e ho esplorato, studi su Coelet, edizioni Deoniane Bologna 2009, che è un testo che il professor Mazzinghi adotta alla facoltà di teologia. Mi auguro che questo titolo Ho cercato e ho esplorato, così indicativo, stimoli ognuno di noi a ripercorrere le azioni di Coelet, Ho cercato e ho esplorato. Vi propongo il parere del professor Mazzinghi perché ritengo che la sua testimonianza si spinge oltre i giudizi negativi che abbiamo visto essere molti e positivi che abbiamo visto essere pochi su Coelet. Sentiamo cosa scrive il professor Mazzinghi. Che significato ha il Coelet per il lettore cristiano? E come uscire è come uscire dalle sacche di un'interpretazione che lo vedeva soltanto come una preparatio negativa al Vangelo, un invito quasi monastico all'ascesa e alla fuga mundi. debbono essere evitate accuratamente analisi preconcette che da un lato considerano il Qehelet quasi come un eretico, dall'altro cercano di rivalutarne l'uso per i cristiani attraverso metodologie scorrette. Che Gesù Cristo sia la risposta definitiva alle domande del Qehelet è senz'altro vero per il lettore cristiano, ma è vero anche che una risposta esauriente al problema di come proporre una lettura cristiana del nostro libro, Qehelet, può nascere solo sulla base di una corretta metodologia esegetica e teologica e non sulla base di simili affermazioni di principio. Come poter usare ancora, infatti, un libro il cui autore non crede una salvezza dopo la morte, una vita di comunione con Dio, la possibilità di conoscere Dio attraverso la legge o la storia? Come poter accogliere da cristiani un invito alla gioia dietro il quale c'è in ogni caso solo il vuoto della morte? Basta l'invito di Qehelet a temere questo Dio che non parla mai dell'uomo? Ecco la foto che Luca Mazzinghi ha fatto di Qehelet. La speranza cristiana nella resurrezione e la fede in un Dio che si rivela agli uomini nella persona di Gesù e offre loro la salvezza non possono far dimenticare la realtà della vita quotidiana, posta ogni giorno di fronte alla prospettiva della morte. L'aldilà diventerebbe solo una fuga illusoria di fronte alla responsabilità del quotidiano. All'interno di un'ottica di fede cristiana, per la quale il Qehelet e il Vangelo fanno parte della stessa rivelazione divina, il Qehelet può acquistare un senso positivo come richiamo ai problemi radicali dell'esistenza, sollevati dall'esperienza del vivere e troppo facilmente risolti da cristiani ottimisti. Allo stesso tempo, il Qehelet è un invito a prendere sul serio la vita di ogni giorno. La coscienza di questo scarto, ma anche di questo rapporto di continuità esistente tra il Qehelet e Gesù, deve essere sempre presente al lettore cristiano. Bene, abbiamo sentito il parere di Luca Mazzinghi, del professor Luca Mazzinghi, e permettetemi ora di esprimere un parere personale circa quanto abbiamo sentito. Se al termine del nostro percorso di riflessione sul libro di Qehelet andremo a risentire questa dichiarazione del professor Mazzinghi, forse capiremo che questa potrebbe essere definita come la sintesi di tutto il nostro cammino con Qehelet. Ma adesso passiamo un po' alle impressioni cosiddette generali. Sui commenti e le impressioni generali mi avvalgo di un autore che ho già citato la volta scorsa, che è il professor Paolo Sacchi, che è stato il curatore per la collana Nuovissima Versione della Bibbia delle edizioni paoline del libro di Coelet, appunto, Ecclesiaste, edito da Edizioni Paoline a Torino nel 1986. Il professor Sacchi, all'interno del capitolo introduttivo, dichiara che il Coelet è uno dei libri più difficili e più importanti dell'Antico Testamento. Scrive il professor Sacchi: la semplicità del discorso sembra invitare a una lettura facile, ma appena cerchi di ripeterti dentro le parole di Coelet per riassumerle in una conclusione, ti accorgi che c'è qualcosa che sempre sfugge. Qual è la tecnica di Coelet per Sacchi? Coelet dal limite risale indietro e la morte è il punto di arrivo. L'utilizzo di certe espressioni soggettive che restano impresse nell'animo indipendentemente dal loro significato e colpiscono la fantasia prima ancora che la mente, indicano che si ha a che fare con un uomo di eccezione, capace di calare nella forza di un'immagine un pensiero complesso. La difficoltà della comprensione del testo è la causa delle molteplicità di interpretazioni che sono state date su Coelet. Lo vediamo ancora oggi. Questo è stato scritto nel 1986 e il professor Mazzinghi in questo periodo del XXI secolo ha scritto le stesse cose. Lo abbiamo affermato appunto anche la volta scorsa: per molti Coelet è un pessimista, per alcuni un ottimista, per altri fu uno scettico, per altri ancora fu un uomo dalla fede viva, per alcuni fu un fatalista, per altri ancora un esaltatore del lavoro umano. Anche queste qui sono un po' tutte le, come dire, gli attributi no, dati a Coelet. Per Sacchi Coelet va visto nella prospettiva storica del suo tempo. Credo che il valore religioso del libro di Coelet risulti proprio da questa prospettiva storica, e oggi cominceremo ad introdurre proprio questa prospettiva. Coelet, letto per quello che dice, indipendentemente dalla storia che c'è stata prima e dopo di lui, appare essenzialmente un negatore. Per questo è così difficile il suo uso liturgico, dice il professor Sacchi. Coelet nega idee che andavano affacciandosi alla cultura giudaica in quel periodo, influenzata dall'accostamento alla cultura greca, come ad esempio la sopravvivenza post mortem, crisi del concetto classico della retribuzione. Dio tratta allo stesso modo il giusto e l'ingiusto, ma una ricompensa c'è per chi abbia timor di Dio. Ma cosa significa per Coelet temere Dio? Questa è una domanda importantissima, è una delle chiavi di lettura del Coelet. E la risposta a questa domanda ci permetterà di comprendere meglio Coelet, ma è una risposta che daremo non qui, ma in questa nostra ottava riflessione, ma la affronteremo in seguito. Adesso direi proprio di entrare nell'ambito della della parte storica, no? Visto che abbiamo terminato la carrellata di pareri e impressioni generali, cominciamo a mettere in primo piano il primo piede sulla soglia della casa del libro del Coelet, e cominciamo a partire dal contesto storico nel quale nasce la redazione del libro. Ricordo ancora che anche se circa la datazione e il luogo di redazione del libro di Coelet vi sono tra gli studiosi pareri divergenti e contrastanti, e dedicheremo la prossima riflessione, quindi la nona riflessione, su questo argomento che titoleremo già da ora Ambiente storico e la datazione di Coelet, possiamo però affermare che per molti di essi Coelet è stato probabilmente scritto nel III secolo avanti Cristo, e come luogo è stato Gerusalemme, è stato scritto a Gerusalemme, e pertanto non può essere attribuito, lo diciamo ancora, a Salomone. Bene, partiamo allora dalla Gerusalemme del III secolo. Della Gerusalemme del III secolo avanti Cristo se ne sa ben poco, la documentazione è scarsissima e spesso incerta, però si può essere certi che si trattò di un periodo storico ricco di tensioni a livello ideologico, caratterizzato da lotte per il potere. Dopo la conquista di Alessandro Magno, la Palestina era passata nelle mani dei Tolomei, che avevano il centro del loro dominio in Egitto. Lo stato dei Tolomei fu forse il più tranquillo di tutti gli altri stati ellenistici fondati dai diadochi, che erano appunto i generali di Alessandro. A differenza dei Seleucidi, che dominavano su un impero vastissimo che si estendeva dal Mar Egeo fino all'India e che soffriva per la sua stessa grandezza, lo stato dei Tolomei era piccolo ma unitario. Qui è fatto obbligo ricordare chi fossero i Seleucidi e i Tolomei, insomma, se no rischiamo di parlare ma di non definire le cose. La dinastia Seleucida, dal nome del fondatore Seleuco I Nicatore, fu una dinastia ellenistica che regnò sulla parte orientale dei domini di Alessandro Magno dopo la sua morte, avvenuta nel 323 avanti Cristo, cioè sulla Mesopotamia, sulla Siria, sulla Persia e sull'Asia Minore, dando vita all'impero Seleucide. La dinastia tolemaica, che prende il nome da Tolomeo I, è una dinastia ellenistica pure, che governò il regno di Egitto dal 305 al 30 avanti Cristo, cioè fino alla conquista romana e alla morte dell'ultima regina tolemaica, Cleopatra VII. Tolomeo I deportò parte dei giudei ad Alessandria, dove avrebbero formato una colonia importante, circa 100.000 persone secondo lo storico Giuseppe Flavio. Ben presto in quella colonia non si parlò più né l'ebraico né l'aramaico, ma vi predominerà la lingua greca. Da qui la necessità di tradurre i libri della Bibbia in lingua greca. Se vi ricordate, abbiamo parlato appunto della traduzione detta dei 70. Ma come pure spesso accade, i greci non solo tradussero i testi, ma ne apportarono modifiche, rendendole più aderenti al pensiero filosofico greco. Allora, senza entrare nei dettagli, rimane ad esempio il tema della retribuzione ultraterrena. Resta l'idea biblico-giudaica della sopravvivenza dell'uomo dopo la morte, ma si fa anche posto alla nozione greca della immortalità dell'anima. Tutti questi cambiamenti favoriranno sovente il pensiero cristiano. Mentre la politica dei Seleucidi cercava di dare un'unità al proprio stato, imponendo la propria cultura ellenistica dovunque, al contrario, i Tolomei preferivano considerarsi eredi degli antichi faraoni. Ma l'ellenismo era certamente in Alessandria, e i contatti con i greci, che sempre avevano aiutato l'Egitto nella lotta secolare contro i persiani, dovevano aver favorito lo sviluppo di una certa cultura greca in Egitto. Questo ellenismo però non divenne mai il simbolo di un nazionalismo, e i giudei che da Gerusalemme accorsero numerosi in Egitto non ebbero difficoltà ad usare ampiamente il greco, considerato ai tempi una lingua profana. Fu in questa atmosfera che verso la fine del III secolo si cominciò a tradurre in greco la Bibbia. Essa permetteva ai Tolomei di conoscere meglio la legislazione giudaica e ai giudei di leggere le loro scritture nella lingua divenuta ormai loro più familiare, se non per molti la sola nota. Anche i rapporti con lo stato vassallo giudaico furono ottimi. Lo stato continuava ad essere governato dal sommo sacerdote, ma accanto a questo si sviluppò anche la potenza di una famiglia dei Tobiadi. Vabbè, però non entriamo in questi dettagli, perché sennò perdiamo, come dire, il filo del percorso. Durante il III secolo si consolidò anche lo scisma samaritano, avvenuto già ai tempi di Neemia nel V secolo avanti Cristo, ma solo alla fine del IV secolo i samaritani poterono costruire il loro tempio sul monte sacro, il Garizim, tempio analogo e concorrente al tempio di Gerusalemme. Ma anche con l'avvento dei generali di Alessandro e di Adochi la situazione cambiò. Ricordiamo che anche lo scisma samaritano si affondava le sue radici in una rivalità mai sopita fra il nord e il sud. Ebbe la sua origine storica nelle lotte per il potere fra la famiglia dei sommi sacerdoti e forze a queste esterne. Quindi la causa di questi scismi sono sempre il desiderio di primeggiare in potere. La tolleranza religiosa dei Tolomei permetteva a Gerusalemme di celebrare il proprio culto e congiuntamente impediva anche qualsiasi azione contro il Tempio di Samaria. Ricordo che in Samaria venne fondata la corrente sacerdotale dei Sadducei, le cui tendenze religiose erano conservatrici e contrarie alla legge non scritta. Spieghiamo un attimo: per i samaritani soltanto Mosè fu ispirato, non vi sarà alcun altro profeta fino a quando arriverà un profeta come lui. E citano, e si cita il Deuteronomio capitolo 18 versetto 15. I samaritani più rigorosi dei giudei, essi non riconoscevano che i 613 comandamenti di Mosè, senza lasciar posto ai commentari orali tanto cari ai farisei. Questa tendenza religiosa sadducea, queste tendenze religiose sadducee poterono affermarsi in Palestina, a nord di Gerusalemme, da dove esercitavano certamente la loro influenza sulla evoluzione del giudaismo. Si può quindi pensare che la situazione generale di Gerusalemme, in Gerusalemme nel III secolo, fosse favorevole allo sviluppo di una cultura abbastanza aperta. Gerusalemme quindi, nonostante un solido muro protettore fatto costruire da Neemia, fu di fatto sollecitata da correnti interne e all'esterno da idee e mentalità di cultura diverse. Quindi era in atto all'interno del popolo di Israele una diversa valutazione degli scritti. Tra sadducei, fedeli solo alla Torah scritta, e farisei, fedeli anche ai profeti e all'interpretazione della legge degli scribi, non era ancora in atto quella diversa valutazione degli scritti che doveva inevitabilmente poi portare alla spaccatura del giudaismo. Ancora alla fine del III secolo il giudaismo doveva conoscere come solo suo testo religioso ufficiale il Pentateuco. E pare certo che la prima versione in greco della Bibbia avvenne ad Alessandria nella seconda metà del III secolo a.C. e fu traduzione della sola Torah. Allora, come possiamo notare, questo è l'humus culturale e sociale in cui Coelet si muove. La ricchezza e l'agiatezza non mancano in Gerusalemme. La cultura greca era solidamente attestata da Alessandria e le relazioni tra i giudei di Gerusalemme e i giudei di Alessandria erano piuttosto fitte. Certa spregiudicatezza di idee, certa indipendenza di giudizio ci dimostrano che dietro Coelet c'è un mondo colto e potente. Infine notiamo che l'eco delle idee occidentali sembra essere ben presente in Coelet e lo si evince nel modo in cui lui affronta certi problemi. Ad esempio, il problema della conoscenza non è un problema ebraico. Per oggi termino qui e, come ho già accennato, la prossima riflessione verterà sulla datazione e sul luogo di redazione di Coelet. Andremo un po' ad esaminare i vari punti di vista degli studiosi le loro, in pratica, motivazioni nel datare Coelet in un periodo anziché in un altro. Comprendo che questi argomenti non siano molto piani, ma sono convinto che essi possano essere strumenti che ci permettono di comprendere ancor meglio questo libro complesso e affascinante nello stesso tempo, e ancora molto, molto, molto attuale. Abbiamo accennato alla raccomandazione di Coelet di temere Dio, e pertanto concludo questa nostra riflessione proprio con questa esortazione di Coelet: temere Dio, leggendo in pratica i versetti 9, i versetti che vanno dall'11 al 14 del capitolo 8. Poiché una sentenza contro un'azione malvagia non è eseguita subito, per questo il cuore dei figli dell'uomo è pieno in loro di voglia di fare il male, perché il peccatore fa il male 100 volte e vive a lungo, benché io sappia anche che andrà bene per coloro che temono Dio, i quali hanno timore di fronte a Lui. Ma non andrà bene per il malvagio, né allungherà i suoi giorni come l'ombra, perché non ha timore davanti a Dio. C'è qualcosa che accade sulla terra, ed è un soffio, che ci sono i giusti ai quali capita come se avessero agito da malvagi, e ci sono malvagi ai quali capita come se avessero agito da giusti. Io dico che anche questo è un soffio. Bene, abbiamo concluso questa nostra 8ª riflessione. Buon ascolto a tutti. A presto, da Giancarlo.